Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Benvenuti a questa settima puntata di Europhonica. Sette puntate sono tante, Rossella, e oggi parleremo di un tema abbastanza importante, anche per un anniversario particolare.
Esatto, infatti abbiamo deciso di parlarvi di Europa e ambiente, ma lo faremo sotto diverse sfaccettature.
Sì, partiremo con Alberto Ferraresso che dall'altra parte della Manica, a Londra, ci parlerà di quello che succede a Parigi. Tra poco ci sarà un summit europeo sul clima e l'Unione Europea potrebbe avere un ruolo importante. Poi Fabiano Catania ci parlerà dei migliori e dei peggiori in Europa. Qual è il paese più inquinato? Scopritelo ascoltandoci, ma scoprirete anche quali sono i programmi che concretamente fa l'Unione Europea per finanziare quelle iniziative che possono aiutare alla tutela dell'ambiente e soprattutto combattere il grande problema del nostro continente, ma di tutto il mondo, che è quello del cambiamento climatico, quindi il programma Horizon 2020 e LIFE. Poi Alice Masoni va a spiegarci cosa fa in concreto l'Agenzia Europea per l'Ambiente e poi ci sarà anche un focus interessante tuo, di Rossella, su il commissario europeo dell'ambiente. Insomma, tante cose, avremo anche una ricca rassegna stampa e una YouPill che vi farà emozionare.
Sì, Andrea ha quasi gli occhi luccicanti quando ne parla, ma lo scoprirete appunto nel corso della puntata. Intanto, che cosa possiamo dire? Che sicuramente l'Unione Europea ha cercato di ritagliarsi da sempre un ruolo di primo piano nell'ambito appunto dell'ambiente, nei maggiori consessi internazionali. E bisogna dire che a partire dal 1997, con la storica sigla del protocollo di Kyoto, si sono fatti passi da gigante, fino ad arrivare l'anno scorso alla famosa conferenza di Lima, che ha posto, pensate un po', i paletti per la roadmap che sarebbe dovuta essere definita in una successiva conferenza, che guarda caso è quella di quest'anno, che si terrà invece a Parigi.
Sì, un acronimo abbastanza divertente, che richiama un po' anche il trailer che è appena uscito di Star Wars, COP21. Sentiamo Alberto per capire quale ruolo avrà l'Unione Europea.
Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
C'è un grave problema che minaccia il nostro pianeta ed è il cambiamento climatico. Ma c'è anche un modo semplice per risolverlo: incontrarsi, decidere e agire. Dal primo appuntamento di Rio de Janeiro del 1992 fino a quello imminente di Parigi 2015, attraverso tappe storiche quali il protocollo di Kyoto e i trattati di Bonn degli anni 2000. Tutti questi summit hanno un elemento in comune: oltre a parlare di clima, di accordi internazionali, di riduzione delle emissioni e di salvaguardia del nostro pianeta, non hanno ancora raggiunto i significativi obiettivi che la situazione richiede. A preparare il terreno di recente a quella che sarà la 21ª Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Parigi, che si terrà dal prossimo 30 novembre all'11 dicembre, ci hanno pensato i due giganti dell'inquinamento mondiale, Cina e Stati Uniti d'America. Durante un recente incontro tenutosi a Washington tra i capi di Stato Barack Obama e Xi Jinping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese si è detto pronto a una svolta green già a partire dal 2017. Sulla scia dei paesi occidentali, anche Pechino varerà un programma di riduzione delle emissioni di gas serra, introducendo inoltre il meccanismo cap and trade, che fissa i limiti annuali di CO2 consentiti. E l'Unione Europea? Dai documenti preparatori in vista del summit di Parigi, il vecchio continente, per bocca del suo Parlamento, riconferma gli impegni presi durante l'ultimo G7 tenutosi lo scorso giugno al castello di Elmau, in Germania, ossia un taglio netto delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 e del 40-70% entro il 2050. Protocollo che, si spera, sarà siglato a Parigi, dovrà focalizzarsi nel difficile compito di mantenere l'aumento della temperatura mondiale entro i 2 gradi centigradi. Gli stessi esperti dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, assicurano che andare oltre i 2 gradi centigradi significherebbe esporre il nostro pianeta a rischi inimmaginabili. Una questione tuttora irrisolta e molto dibattuta in passato è quella di rendere giuridicamente vincolanti gli accordi che verranno appunto raggiunti tra gli stati presenti alla conferenza. Nell'esortare i vari governi ad adottare senza indugi misure che obblighino gli stati a raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Unione Europea proporrà interventi supplementari che coinvolgano nel processo di riduzione delle emissioni anche i paesi in via di sviluppo, soprattutto dell'America Latina e del Centrafrica, che troppo spesso, a causa della rapidità e della sregolatezza della loro ascesa economica, derogano sui principi di sicurezza ambientale e sugli standard di inquinamento. Investimenti, adozione di nuove tecnologie energetiche e adattamento da parte delle imprese sono le basi da cui partire per arrivare ad un accordo che sia calibrato su scala mondiale e che guardi alla criticità della situazione attuale anche con gli occhi dell'opportunità per uno sviluppo in termini di tecnologia, innovazione e ricerca scientifica. Al di là dei concreti interventi che emergeranno dalla conferenza di Parigi, quello su cui l'Unione Europea punta maggiormente è un cambio sostanziale di mentalità, che abbandoni il paradigma di sviluppo conosciuto finora per abbracciarne uno nuovo, un modello energetico che si basi davvero sull'efficienza e sulle energie rinnovabili. E su questo, ironia a parte, l'UE sembra questa volta crederci davvero. Per Eurofonica, da Londra, Alberto Ferraresso.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Waves con My Head Hurts.
Adesso Fabiano Catania, dopo che Alberto ci ha spiegato un po' quale sarà il ruolo dell'Unione Europea, ci dirà invece chi sono i migliori e i peggiori in tema di inquinamento. Ha affilato la sua matita rossa e come sempre ha girato intorno al mondo per capire quale dei 28 stati UE sia il peggiore e l'Italia non è in buona compagnia.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
L'Unione Europea in questi anni ha messo in atto norme tra le più stringenti al mondo riguardo l'inquinamento. Tutto ciò rientra nell'ottica di un'ecosostenibilità nell'economia europea, soprattutto quella industriale, con un occhio alla cosiddetta green economy. Secondo Hans Brunichs, direttore esecutivo dell'AEA, Agenzia Europea dell'Ambiente, ente europeo che si occupa di analizzare i dati europei sull'inquinamento atmosferico, l'inquinamento atmosferico sta danneggiando la salute umana e gli ecosistemi. Larghe fasce della popolazione non vivono in un ambiente sano in base alle norme attuali. Per imboccare un cammino sostenibile, l'Europa dovrà essere ambiziosa e andare oltre la legislazione attuale. Ma come per tutti gli altri temi delicati dell'agenda europea, anche in materia di inquinamento la situazione è molto complessa. I dati forniti dall'Agenzia Europea per l'Ambiente sono serviti per stilare una classifica delle 100 città più inquinate d'Europa ed è Pernik, città industriale a 30 km da Sofia in Bulgaria, chi si aggiudica il poco invidiabile primato. Ma qual è il paese più inquinato d'Europa? Per scoprirlo ci vengono in aiuto i dati pubblicati lo scorso dicembre dall'Earth Environment Alliance, organizzazione europea non profit, che affronta temi legati all'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini nell'Unione Europea. Questi hanno evidenziato, infatti, come la concentrazione di polveri sottili sospese in aria in Bulgaria, sì, ancora lei, superi di gran lunga i livelli minimi di inquinamento stabiliti dall'Unione Europea e quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, facendo registrare migliaia di morti ogni anno, la maggior parte bambini. La principale causa di questo forte inquinamento è attribuibile alle centrali di carbone, ancora molto diffuse nell'economia bulgara. In questa classifica generale troviamo al secondo posto la Polonia, seguita da Slovacchia e purtroppo Italia. Qual è invece il paese che meglio fa i compiti a casa in materia di inquinamento? È difficile trovarne uno perché a seconda dell'analisi ogni paese europeo fa registrare una violazione della soglia consentita dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se si considera infatti il monossido di carbonio nell'aria, secondo il rapporto Air Quality 2014 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'Italia è il paese che attua più violazioni ma in buona compagnia. Oltre ai paesi dell'Est Europa, infatti, anche Germania e Regno Unito fanno registrare livelli oltre la soglia consentita. La Germania, poi, recentemente investita dallo scandalo Volkswagen, che proprio in materia di emissioni inquinanti ha imbarazzato il governo tedesco davanti al mondo, si trova anche in testa nella speciale classifica di morti per polveri sottili nel 2014, 64.000 vittime. Però la situazione non è così negativa. Il rapporto Sud Free Cities, redatto da una ONG tedesca, prende in considerazione 23 fra le città più inquinate europee in 16 diversi paesi. Queste città sono state messe sotto osservazione al fine di analizzare i provvedimenti messi in atto per abbassare i livelli di emissione nei trasporti. Per valutare le città prese in esame sono stati utilizzati dei criteri specifici, prendendo in considerazione vari fattori, tra cui il livello di successo nella riduzione delle emissioni inquinanti o gli eventuali incentivi economici destinati alla riduzione dell'inquinamento. La classifica stilata vede primeggiare, come città virtuosa dal punto di vista delle emissioni inquinanti, Zurigo, a seguire Copenaghen, Vienna e Stoccolma. Agli ultimi posti nella classifica figurano invece il Lussemburgo e Lisbona, rispettivamente ultima e penultima. Al terzultimo posto troviamo Roma, mentre Milano occupa il 16° posto. Il nostro paese dunque si conferma come poco attento al tema dell'inquinamento, o comunque incapace di fronteggiare la questione. Ma nonostante questo, c'è ancora molto lavoro da fare per diminuire l'inquinamento nell'Unione Europea, soprattutto per uniformare la situazione dei 28 stati che, a dire il vero, sembra essere quasi omogenea, ma in negativo. Secondo uno studio OMS del 16 ottobre, più del 96% degli europei respira aria inquinata. Lo sforzo da fare è grande, ma fondamentale, soprattutto se guardiamo i dati OCSE, secondo i quali nel 2050 l'inquinamento atmosferico sarà la prima causa al mondo di morte. Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
In questo focus di Fabiano ci sono due dati che mi sorprendono particolarmente. Il primo, 64.000 vittime per polveri sottili solo in Germania, è pazzesco. Ma anche quello studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale il 96% degli europei respira aria inquinata. Io spero di essere in quel 4%.
Io, guarda, sono rimasta molto colpita da questi dati che ci ha dato effettivamente Fabiano, ma un'altra ricerca sempre relativa alla qualità dell'aria in Europa ha rivelato anche dati addirittura peggiori, nel senso che non è solo la qualità dell'aria legata alle polveri sottili, ma anche legate a proprio all'aumento delle emissioni, dei livelli di ozono, di esposizione delle persone, dei cittadini a livello dell'ozono, dell'O3. Secondo una ricerca dell'OMS, appunto proprio sulla qualità dell'aria in Europa, si evince che fino al 98% dei cittadini che vivono nelle grandi città d'Europa sono stati esposti a questi livelli di ozono che sono superiori alle linee guida dell'OMS. Un dato veramente che fa paura, ma fa paura anche scoprire che in realtà questo non riguarda solo le grandi città, le grandi metropoli, che uno normalmente si può immaginare sicuramente più inquinate rispetto alla campagna. Ma riguarda e sta riguardando sempre più anche le zone rurali. Vi chiederete perché, in che senso? Perché secondo questo rapporto alcune aree rurali sono caratterizzate da livelli significativi di inquinamento atmosferico legati in particolare alle emissioni di diossido di zolfo, SO2 delle centrali elettriche, ma anche e soprattutto all'utilizzo di diserbanti che stanno sicuramente compromettendo la fauna e la flora appunto di queste zone.
Quindi va anche a intaccare quello che mangiamo noi tutti i giorni. Questo che mi stai dicendo e i focus che abbiamo sentito mi fanno salire un'emozione che gli inglesi chiamerebbero rage.
Tear it up. Let's go Bowser. I'm feeling new. I'm feeling brand new. I'm feeling newbie and I'm feeling good. How are you? Pass the ball. I'm open. Come out to show them. I'm messing with these diamond days. They make me wanna sail away. Life's a labyrinth maze. I'm just trying to find a way up. Out and away. If you stay above the clouds, you'll always get a sunny day. So fuck it, rage. Rage! 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 Rage!
E questa era Rage, forse non una delle canzoni più dolci che abbiamo mandato qui su Eurofonica, ma ora che abbiamo visto cosa sta sbagliando l'Unione Europea, o in generale cosa sbagliano gli stati, perché questo è un tema che tocca più gli stati in sé per sé, guardiamo a quello che fa concretamente l'Unione Europea.
Esatto, e bisogna dire che l'Unione Europea, lo dicevamo già all'inizio della puntata, ha cercato da sempre di ritagliarsi un ruolo di primo piano in questi consessi internazionali. Si può dire che un grosso passo in avanti proprio su queste tematiche dell'ambiente, con una serie di programmi proprio dedicati a questa specifica tematica, sono iniziati a partire dagli anni 90, quando si è iniziato a parlare appunto a dare un approccio all'ambiente, ai problemi legati al clima, in modo globale.
Però ora siamo nel 2015 e tutti i nostri ascoltatori vogliono sapere cosa sta facendo l'Unione Europea concretamente, quindi dove partono i soldi e soprattutto dove arrivano. Per questo la nostra Beatrice Dusi ha analizzato due obiettivi. Uno, un programma generale come Horizon 2020, che è l'iniziativa più importante del programma generale che già ci aveva anticipato Alberto in un po' di puntate fa, Europa 2020. E un altro invece è quello più specifico, che è in collaborazione con i ministeri dell'ambiente di ciascuno stato e si chiama LIFE.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Trasformare le buone idee in innovazione e ricerca come investimento per un futuro migliore. Questo è l'obiettivo di Horizon 2020, il più grande programma mai realizzato prima di ricerca e innovazione dell'Unione Europea, partito nel 2014 che proseguirà per i prossimi 5 anni. Lo scopo è di assicurare più posti di lavoro, far crescere l'economia, rimuovere barriere nazionali per quanto riguarda l'innovazione e fare in modo che i settori del pubblico e del privato lavorino insieme per raggiungere maggiore innovazione. È un programma aperto a tutti, con una struttura semplice, in modo che progetti più validi, quelli che conducono a un impatto sui cittadini europei, possano iniziare fin da subito ad essere valorizzati e soprattutto finanziati. Le diverse opportunità che offre Horizon 2020 le si possono ritrovare in programmi di lavoro pluriennali proposti dalla Commissione europea. La preparazione di questi programmi è affidata agli stakeholder, ossia i soggetti coinvolti attivamente nel progetto e soprattutto specializzati in diversi settori. In questo caso ci sono 19 gruppi di esperti, possono partecipare tutte le persone fisiche o giuridiche indipendentemente dal loro luogo di provenienza. È presente una sezione dove chi è interessato può accedere e, consultando i bandi, può verificare quale sia il migliore per il suo progetto. Il programma si basa su 3 pilastri fondamentali, legati all'eccellenza scientifica, la leadership industriale e alle sfide della società. Quest'ultimo pilastro comprende anche i temi legati all'ambiente. Le linee di ricerca coperte dalla SC5, Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials, si occupano di proteggere l'ambiente, garantendo una gestione sostenibile delle risorse naturali, dell'acqua, della biodiversità e dell'ecosistema, o garantire l'approvvigionamento sostenibile di materie prime non energetiche e non agricole. L'obiettivo primario è quello di avviare una transizione verso un'economia ed una società verde attraverso l'ecoinnovazione. Infatti, l'Unione Europea si è data l'obiettivo di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra, nello specifico dovranno essere inferiori al 21% rispetto al 1990, entro il 2020. Le valutazioni attuate fino a quest'anno indicano che è sulla buona strada. Come si è visto nel 2012, l'Unione Europea ha prodotto circa il 10% delle emissioni mondiali di gas a effetto serra e nel 2013 le emissioni totali stimate dall'Unione Europea sono state dell'1,8% inferiori a quelle del 2012. Bisogna dire che però l'obiettivo esclude le emissioni generate dal settore agricolo e tiene conto di quelle prodotte dal trasporto aereo internazionale. Oltre a Horizon 2020, la Commissione europea finanzia anche altri progetti legati alla salvaguardia ambientale, come ad esempio LIFE, che punta a utilizzare entro il 2020 ben 3 miliardi e mezzo di euro per realizzare 2 sottoprogrammi legati all'ambiente e azione per il clima. A differenza di Horizon, che si basa su iniziative di privati verificate a livello europeo, il progetto LIFE si baserà sul principio di sussidiarietà per realizzare i suoi obiettivi. Tradotto, i soldi sono europei ma vengono gestiti da enti nazionali, regionali o locali. e soprattutto quando si parla di ambiente, pecunia not olet. Ma quali sono gli obiettivi di LIFE? Tutelare, conservare e migliorare il capitale naturale europeo e proteggere i cittadini da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere. Per esempio, nell'Unione Europea solo il 17% delle specie e degli habitat sono in buono stato di conservazione. Il degrado, o peggio, la perdita di questo capitale naturale comporterebbe costi elevatissimi per il nostro sistema economico e sociale. Inoltre, il 30% del territorio dell'Unione Europea è fortemente frammentato e che incide sulla connettività e sulla salute degli ecosistemi e sulla loro capacità di offrire servizi e costruire un valido habitat per diverse specie. LIFE si propone di debellare questo problema preservando entro il 2020 almeno il 15% degli ecosistemi degradati. Insomma, il problema ambientale esiste ed è preoccupante, ma per fortuna esistono programmi come Horizon 2020 e LIFE, così come i soldi per realizzare i loro obiettivi. Ora manca solo la volontà e l'intelligenza di saperli usare al meglio. Beatrice Dusi, da Verona, fuori la network per Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo. It never left me the way it was supposed to do.
Tornati su Eurofonica, in diretta tra le radio del circuito Raduni. Oggi parliamo di Unione Europea e Ambiente. Lo facciamo prima avendovi fatto ascoltare una bellissima canzone, Lowly Fire.
Interessante questo focus di Beatrice. Mi hanno colpito molto gli obiettivi di Horizon 2020. Gli obiettivi sembrano un po' utopici, ma forse sono un po' come l'orizzonte di Edoardo Galeano. Servono per andare avanti.
Bellissima citazione, devo dire, colgo la palla al balzo. A me un'altra cosa che ha fatto pensare è il fatto che in realtà l'Unione Europea abbia un po' cambiato la sua prospettiva, l'approccio nei confronti dei finanziamenti.
Cioè?
Nel senso che da un approccio di finanziamenti concessi a enti pubblici, sostanzialmente a stati o comunque regioni, sia passata progressivamente nel corso degli anni ad un percorso invece di responsabilizzazione dei vari soggetti, quindi anche cittadini, privati, imprese, capisci? È una prospettiva molto interessante secondo me.
Sì, abbiamo parlato adesso di quello che fa l'Unione Europea, i soldi da dove arrivano, chi può utilizzarli, per ora bisogna capire anche chi monitora e per questo c'è un'agenzia che forse è un po' antipatica da pronunciare, la sigla è AEA, Agenzia Europea dell'Ambiente, ma solo una toscana come Alice Masoni poteva fare qualche scioglilingua e spiegarci come funziona questa agenzia e il suo network.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
salvaguardia ambientale è una delle sfide più spinose e cariche di conseguenze per il nostro futuro, e l'Unione Europea è chiamata a fare la sua parte. Uno degli strumenti che l'Unione utilizza è l'Agenzia Europea dell'Ambiente. Ad essa aderiscono non solo tutti e 28 gli Stati dell'Unione, ma anche Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia. A questi si aggiungono i cosiddetti paesi cooperanti, ovvero Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo, definiti così da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU e inclusi nella lista di paesi candidati all'adesione all'Unione Europea stessa. L'Agenzia instaura anche rapporti di partnership e quindi di collaborazione e aiuto reciproco con altre organizzazioni come l'OCSE, la FAO, l'OMS e molte altre ancora, in modo tale per cui le possibilità di veder concretizzati presto e bene i propri obiettivi aumentino in maniera esponenziale. Menzione speciale merita IONET, acronimo che sta per European Environment Information and Observation Net, un network di partnership della stessa Agenzia Europea per l'Ambiente, composta da altri organismi come i centri tematici europei, cioè organizzazioni provenienti dai Paesi membri, specializzate in tematiche ambientali come l'inquinamento, il cambiamento climatico e i suoi effetti, il consumo e la produzione sostenibile e molti altri. A livello locale, IONET è inoltre supportata da una rete di circa 1000 esperti che operano all'interno di 350 agenzie nazionali per l'ambiente e altri organismi con competenze simili, definiti rispettivamente punti focali nazionali e centri nazionali di riferimento. Il punto focale nazionale italiano è rappresentato da ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un ente pubblico di ricerca che collabora con il Ministero dell'Ambiente nell'esercizio delle proprie attribuzioni. Come tutte le altre agenzie europee, quella per l'ambiente non fa parte dell'insieme delle istituzioni europee vere e proprie, ma è un organo con ruolo e struttura giuridica diversa, istituita per svolgere precise funzioni. Ma quali sono queste funzioni? Prima di tutto, fornisce informazioni indipendenti, quindi esenti da condizionamenti di natura sia pubblica che privata, relative all'ambiente e in questo modo supporta l'elaborazione di politiche sia europee che nazionali in questo ambito. Grazie alla rete IONET di cui vi parlavo poco fa, l'Agenzia Europea dell'Ambiente è agevolata nella sua attività di raccolta e diffusione di dati, informazioni e valutazioni relative a diverse tematiche ambientali, proprio perché può contare sul lavoro di organismi che coprono capillarmente tutto il territorio europeo. Queste informazioni sono destinate agli Stati e all'Unione nel suo insieme, ma anche ad altri soggetti, per esempio alle organizzazioni non governative, una fra tutte Greenpeace, ed altre componenti della società civile, oltre ad esponenti del mondo accademico o economico. E noi? Anche tutti i cittadini europei possono consultare i dati nel sito dell'agenzia www.eea.europa.eu. Lì possiamo trovare report e grafici inerenti a svariate tematiche ambientali che riguardano molto da vicino anche noi italiani. Le alluvioni in Liguria, Emilia e Alta Toscana vi ricordano qualcosa? Scoprire i fattori che più di altri possono ad esempio provocare alluvioni o ondate di calore, capire quali possano essere le aree che sono più a rischio, potrebbe essere utile per risolvere problemi con i quali il nostro paese fa i conti praticamente ogni anno. Ma di che genere di informazione stiamo parlando? Di dati e valutazioni relative allo stato generale dell'ambiente, con particolare attenzione ai fattori socio-economici che maggiormente possono condizionarne gli esiti, ma anche del grado di efficacia ottenuto da politiche attuate in campo ambientale o di eventuali problematiche future. L'European Union Emissions Trading System Data Viewer, ad esempio, fornisce dati relativi all'emissione di gas serra sul territorio dell'Unione, ripartiti per paese, settore ed anno. Uno strumento decisamente molto utile e attualissimo. Ce lo insegnano anche i piani alti di casa Volkswagen. Uno dei punti di forza dell'Agenzia Europea dell'Ambiente è rappresentato dalla pubblicazione delle cosiddette relazioni quinquennali, che oltre a fornire dati dettagliati per ogni campo d'azione dell'agenzia, definiscono anche il piano di intenti che questa seguirà nel lasso di tempo in questione. Nel documento relativo al periodo 2014-2018, ad esempio, si insiste particolarmente su complesse tematiche ambientali, come la diversità o il cambiamento climatico, strettamente connesse alle esigenze basilari della società, quali la mobilità, la casa o il cibo. È comunque lecito domandarsi se la stessa Unione Europea, i suoi Stati membri e tutti gli attori coinvolti, e quindi anche ognuno di noi, recepiscano veramente le indicazioni e le informazioni fornite dall'Agenzia, e se lo fanno in che modo. Tornando a parlare di prerogative sociali, ad esempio, come possiamo assicurarci che queste non implichino sprechi e negligenza e soprattutto non finiscano per essere un mero pretesto per soddisfare interessi economici che di ambientale hanno ben poco? Alice Mazzoni per Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Di Lucero. Allora, che cosa si può dire?
Che questo network di organizzazioni, enti che lavorano per monitorare i progressi fatti in materia di ambiente funzionano, però bisogna tenerli sott'occhio. Passiamo ora a una figura che definirei kafkiana, come quella del commissario europeo all'ambiente, perché oscilla un po' tra l'essere un ruolo marginale oppure importante per la tutela ambientale, e quindi un focus di una persona che conosciamo indagherà su questo tema, cercando di trovare una risposta.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo. Oggi vi parleremo del Commissario Europeo per l'Ambiente, gli Affari Marittimi e la Pesca. A dire il vero, solo della prima di queste tre deleghe. Istituito dalla Commissione Delors del 1990, il ruolo del Commissario Europeo dell'Ambiente ha visto nel corso degli anni accorparsi altre funzioni, oltre a quella di tutela dell'ecosistema, della protezione dei consumatori fino ai trasporti. Da novembre 2014 il maltese Carmè Novella, più volte ministro dell'Industria e del Turismo nei governi del suo paese, ricopre questa carica nella nuova commissione guidata da Jean-Claude Juncker.
In teoria il suo compito principale sarebbe quello di proteggere l'ambiente, mantenendo la competitività e di gestire il potenziale di terre e mari europee per creare lavori sostenibili che preservino le nostre risorse naturali. In pratica, si assicura che i programmi dell'Unione a difesa del clima funzionino correttamente, detta l'indirizzo politico della Direzione Generale per l'Ambiente, guidata dal tedesco Karl Friedrich Falkenberg, e vaglia le proposte legislative che questo ente, in gran parte autonomo, propone. Il ruolo del commissario europeo all'ambiente quindi non è tanto quello di risolvere direttamente i problemi ambientali, quanto quello di mettere in guardia l'opinione pubblica europea sui rischi legati alla degenerazione del nostro ecosistema. Qualche esempio? Negli ultimi mesi Velle ha lanciato l'allarme sulla perdita della biodiversità a causa dell'inquinamento. L'assenza di acqua e aria pulite, terreno coltivabile e cibo provocano un deficit di circa 450 miliardi di euro l'anno. Secondo il commissario, questo significa perdere il nostro sistema di sostegno alla vita. Non possiamo permettercelo, né può permetterselo la nostra economia. Bisogna dire che la nomina di Vella a commissario dell'ambiente non fu accolta proprio benissimo dall'opinione pubblica europea, a causa di possibili conflitti di interesse generati dai suoi affari immobiliari e le decisioni prese quando ricoprì la carica di ministro dei lavori pubblici negli anni Ottanta all'interno del governo laburista maltese. A sottolinearlo fu proprio il Corporate Europe Observatory, un'organizzazione no profit che si occupa di vigilare sulle azioni delle lobby multinazionali nei processi decisionali all'interno degli organi dell'Unione, che a settembre 2014, a due mesi dalla nomina di Vella, dichiarò: «Questi recenti interessi esterni lo rendono inadatto ad essere un commissario». A complicare le cose fu lo stesso Vella, quando dichiarò il giorno del suo insediamento di non voler prendere nessun concreto impegno perché era prima necessario fare il punto sullo stato della legislazione europea e della sua messa in opera. Un altro segno di mancanza di volontà politica del commissario all'ambiente lo ha dato alla sua prima audizione al Parlamento europeo, quando nella sua lettera di missione, un documento propositivo sugli obiettivi da realizzare nei suoi successivi 5 anni, non inserì le tematiche dello sviluppo sostenibile. Lui si difese sostenendo che lo sviluppo sostenibile fosse già iscritto nei trattati europei. Insomma, ci sono molte perplessità su questo commissario europeo, che per ora si è rivelato più efficace in materia di pesca che come un paladino della lotta all'ambiente. La sensazione è che la Commissione Juncker sembri voler puntare poco sulla tutela del nostro ecosistema rispetto alle precedenti, ed è un vero peccato.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
And the fire.
Kate Boy con Northern Lights.
Beh, dopo questa fantastica canzone, noi ne abbiamo approfittato per portare qui negli studi di Eurofonica niente poco di meno che Caterina Moser. Caterina, ci senti?
Sì, ciao a tutti, ciao Rossella.
Come ogni membro della redazione, a turno qui su Eurofonica vi mandiamo in giro per l'Europa a leggere tutti i giornali italiani e stranieri per capire quali sono le più importanti notizie che riguardano l'Unione Europea. Partiamo dalla legge di stabilità del governo italiano, che ha ricevuto un particolare responso da parte dell'Unione Europea. Quale?
Sì, certo, se qui in Italia ancora non siamo ancora tutti d'accordo, diciamo, da una prima lettura della manovra, qualificate fonti ufficiali dell'Unione Europea parlano di un buon clima in Commissione, indicano che l'Italia è più solida del 2014. Ma notizia di poche ore fa, il vicepresidente della Commissione, Dobrovskis, boccia alcune azioni prese a livello di politica fiscale dall'Italia, che non erano in linea con le indicazioni dell'Unione Europea di spostare il carico di tasse dal lavoro verso consumi e proprietà. In ogni caso, l'Unione Europea sta ancora valutando, ricordando anche di dover prendere in considerazione le previsioni economiche previste per il 5 novembre, quindi aspettiamo tutti questa data.
Sì, remember the 5th of November, dicevano in un particolare film. Ma c'è anche un summit importante su un tema che abbiamo dibattuto anche altre volte, anche quando sei venuta l'altra volta qui a fare la rassegna stampa, cioè la questione dei migranti. Ci dovrebbe essere un summit straordinario tra pochi giorni.
Esatto, dici proprio bene, perché proprio oggi Juncker ha convocato la Commissione Europea per un consiglio speciale, diciamo, domenica 25 ottobre, a cui parteciperanno i leader dei paesi dell'Unione Europea, dei paesi dei Balcani, insomma, più anche, diciamo, la Germania. E le parole del Presidente della Commissione sono state: servono più cooperazione, più dialogo e azioni immediate. Quindi anche qui staremo a vedere che cosa succederà domenica.
Sempre a proposito di migranti o profughi, che dir si voglia dal politicamente corretto o scorretto, la Germania ha fatto una proposta che in teoria non si poteva rifiutare per la Turchia, vero?
Esatto, perché in questi giorni la cancelliera tedesca Angela Merkel è stata ad Istanbul per parlare col premier e il primo ministro turco. Praticamente l'Unione Europea ha un fondo IPA che è dedicato a programmi e strumenti finanziari dell'Unione Europea destinati a potenziali paesi candidati all'adesione dell'Unione Europea. E cosa ha fatto la Germania? La Germania ha proposto un aiuto finanziario e concessioni alla Turchia in cambio di una creazione di nuovi campi profughi in Turchia proprio. Ci sono state parziali aperture, diciamo, da parte della Turchia, che si è vista pronta a collaborare, ma la crisi appunto non può essere risolta senza una soluzione al conflitto in Siria. E inoltre la Turchia ha parlato con la Germania di 3 miliardi di euro, ma il premier avverte che non si tratta di una somma fissa, potrebbero alzarsi le esigenze, insomma, potrebbero richiedere di più.
Insomma, servono più soldi per gestire la situazione secondo il punto di vista turco. Non pensavo di dire mai nella mia vita una frase simile, ma la Svizzera potrebbe causare un problema internazionale, soprattutto per via del risultato delle elezioni, vero?
Assolutamente, perché domenica ci sono state le elezioni in Svizzera e ha vinto l'UDC, l'Unione Democratica di Centro. Il problema è che questo partito è un partito euroscettico e completamente contro l'immigrazione, un partito xenofobo. Che ha puntato tutta la sua campagna elettorale contro l'immigrazione. Nonostante l'Unione Europea rimanga il partner economico principale per la Svizzera, le relazioni tra Berna e Bruxelles sono in forte tensione, non solo da adesso, ma fin dal febbraio 2014, quando un referendum proprio fatto da parte dell'UDC, da questo referendum è emerso uno stop alla libera circolazione delle persone, che l'Unione Europea non vuole assolutamente toccare, perché se la Svizzera intende procedere in questo cammino, diciamo, tutti gli accordi bilaterali con l'Unione Europea sono in pericolo. Mi riferisco agli scambi commerciali, ai controlli nell'area Schengen, all'intesa di Dublino e altri di questo genere, insomma, molto importanti.
Se questa situazione è tesa tra Svizzera e Unione Europea, diciamo che nel corso degli ultimi 4-5 anni anche in Libia la gente non se l'è passata poi così bene, tra dittatori che vanno e nuovi governi instabili che arrivano. Però l'Unione Europea ha un piano specifico per risolvere la situazione.
Pare che forse ci potrebbe essere una soluzione, nel senso che se l'ONU e l'Unione Europea riusciranno a sostenere il governo di accordo nazionale libico nei suoi primi 40 giorni di vita, forse ci sarà una possibilità di sopravvivenza. Un piano d'azione che ha presentato in questi giorni il ministro degli esteri Federica Mogherini, che si riferisce alla stabilizzazione del paese. L'Europa, insomma, è pronta ad aiutare la Libia, questo è un processo che in prima linea devono affrontare i libici e devono guidare e condividere fra loro. Infatti non è ancora chiaro se le parti libiche approveranno il governo guidato dal premier designato Fayez al-Sarraj, ma si parla già di sanzioni da parte dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite per chi volesse far fallire il piano di pace.
Quindi Francia, stai attenta se volessimo parlare fuori dai denti. Grazie Caterina Moser per essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
Questi erano i Block Party con The Love Within.
Siamo sempre su Eurofonica, oramai manca poco la chiusura di questa settima puntata dedicata appunto all'Unione Europea e al clima. Ma arrivati a questo punto, io direi di passare proprio agli latest updates.
Sì.
Cioè le ultime notizie che abbiamo trovato sfogliando appunto internet. Visto che la nostra Caterina aveva parlato di migranti, io ti chiedo Andrea, ma su questo frangente ci sono updates?
Sì, come direbbero gli amanti della Crusca, le novità sono legate a un paese in particolare dell'Unione Europea, cioè la Slovenia, che ha parlato proprio proprio di un flusso sempre più imponente di migranti o rifugiati, come abbiamo detto prima. Il Parlamento sloveno ha approvato la decisione di portare i militari alle frontiere. Saranno loro a collaborare con i poliziotti e a gestire questo flusso. Addirittura Lubiana ha chiesto un aiuto finanziario, un po' come sempre, all'Unione Europea. Ma la puntata scorsa, se non mi ricordo male, abbiamo parlato di queste nostre novità updates, abbiamo parlato di come la pubblica amministrazione, ma in generale i privati in Italia, usassero sempre meno tempo per pagare i loro debiti, però la situazione non sembra migliorare.
Esatto, ti ricordi che avevamo parlato delle direttive europee che imponevano alla pubblica amministrazione un saldo del debito alle imprese entro i 30 giorni. L'Italia aveva fatto sicuramente dei passi avanti, anche se ancora non si era conformata completamente, e il nostro Tajani, vicepresidente del Parlamento Europeo, è intervenuto proprio in questo ambito, dicendo che l'Italia continua a non rispettare questa direttiva europea, addirittura invita la Commissione Europea a intervenire ancora di più, a non limitarsi a basarsi sui rendiconti, ma andare più nello specifico nella proprio verifica di questi dati. Parliamo non solo del saldo della pubblica amministrazione delle fatture, ma anche proprio dei debiti pregressi, del pagamento dei debiti pregressi. A questo punto però, sempre nella scorsa puntata, io, Andrea, ti chiedo, avevamo parlato di alcuni stati, di alcune imprese, anzi un po' furbette, che dichiaravano gli utili in determinati paesi dell'Unione Europea.
Sì, è curioso che nel giorno del lancio in borsa della Ferrari, un'altra compagnia di famiglia, chiamiamola così, la Fiat, sia stata messa sotto l'occhio dell'Unione Europea. E parla di pratiche illegali, in particolare a dirlo è il commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager, mi piace sempre pronunciare questi nomi tedeschi, secondo la quale sia Starbucks che Fiat dovranno, in questo caso FCA perché ha cambiato nome, dovranno cambiare, ridare almeno 20-30 milioni di euro per vantaggi illeciti che hanno fatto tramite questo meccanismo del tax ruling, che in realtà di per sé il commissario ha detto che è un'attività legale. Il modo in cui è stato fatto però ha alterato l'economia reale, tradotto il valore è molto più alto rispetto a quello normale. Ma chiudiamo con una notizia e con un, diciamo, dietro le quinte. Ottime notizie per l'Erasmus.
Assolutamente sì, sono stati stanziati fondi per l'Erasmus Plus del 2016, ben 2,2 miliardi di euro, insomma tanti soldi, ma non finisce qua, perché io ti chiedo, dichiarazioni scoop dell'ultimo secondo, dietro le quinte, a Liberation, Schäuble, il ministro tedesco delle finanze, aveva parlato della Grexit.
Sì, in quella serata in cui si decise, nottata in cui si decise il destino della Grecia, solamente Francia, Italia e Cipro si erano opposte.
Ma adesso noi ci lasciamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata facendovi ascoltare però la nostra Europills. Vi ricordiamo che la prossima puntata sarà direttamente da Strasburgo.
Oggi più di 2/3 dei cittadini dell'Unione Europea vive in città. Spesso si tratta di luoghi dove è difficile abitare, tra speculazione edilizia, ecomostri e pessima qualità dell'aria. Insomma, un mix letale tra il ragazzo della via Gluck e Marco Valdo di Italo Calvino. Ma per fortuna, non tutte sono così. Ci sono città che cercano di risolvere il problema dell'inquinamento urbano con scelte tecnologiche innovative o usando semplicemente il buonsenso per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. La Commissione europea ha deciso di premiare questi sforzi, finanziando ogni anno la European Green Capital. Da Stoccolma nel 2010 fino ad Essen in Germania nel 2017, ogni anno la capitale verde d'Europa è stata scelta da una giuria composta da membri del Comitato Europeo delle Regioni, Patto dei Sindaci e Agenzia Europea dell'Ambiente. La scelta si basa su una serie stringente di requisiti. Le città candidate devono avere almeno 100.000 abitanti, ma non essere una metropoli, e devono soprattutto rispettare almeno 12 criteri di eccellenza ecologica, tra i quali la presenza di aree verdi urbane, qualità dell'aria e il trasporto urbano. Proprio quest'ultimo criterio può aver fatto vincere il titolo di Capitale Verde d'Europa del 2015 a Bristol, nel Regno Unito. Non abbiamo conferme da parte della giuria, ma uno dei motivi della vittoria potrebbe essere stata la creazione del primo biobus che utilizza gli escrementi dei passeggeri come carburante. In questo pullman ecologico di ultima generazione, al posto dei sedili ci si può accomodare su una toilette mobile, in modo che ciascun utente possa contribuire materialmente a far sì che il bus arrivi in tempo a destinazione. La vittoria di questo premio fa gola a molte città, visto che oltre ad aumentare l'afflusso di turisti, che dopo questa Jupila avranno già le valigie in mano, ricevono ingenti finanziamenti erogati dalla Direzione Generale dell'Ambiente. Sempre Bristol ha ottenuto quasi 10 milioni di euro per una serie di progetti che aiutino la città a diventare ancora più verde. Il successo di questo premio ha portato la Commissione europea a istituirne quest'anno uno più piccolo per le città dell'Unione europea che hanno il numero di abitanti compreso tra 20.000 e 100.000 abitanti. Si chiama la Foglia Verde d'Europa. Tra le 8 finaliste c'era anche Siena, che però ha perso a favore della spagnola, o meglio catalana, Mollet de Vallée e della portoghese Torres Vedras, vincitrici di questa prima edizione inaugurale.